non ci credo.
Non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Un caro saluto da Mario e benvenuti sulle frequenze di Radio Cooperativa. Questa è Non ci credo, una trasmissione di informazione ambientale che va in onda ogni due settimane, il sabato alle 14.50 e la domenica della settimana successiva alle 16.50 in replica registrata. Non ci credo si occupa prevalentemente di aspetti ambientali generali, cercando di analizzare la situazione, cogliere le cause vicine e lontane di quello che sta accadendo. Cerca sempre di mettere in primo piano la notizia, suffragata da dati, riferimenti, inchieste. I documenti consultati nella preparazione delle puntate derivano da pubblicazioni, giornali, siti internet specializzati, a partire da quelli delle istituzioni nazionali e internazionali, sempre ricchi di spunti e a volte anche di sorprese. Non pretendo mai di avere ragione, ma sempre di fornire all'ascoltatore una lettura del mondo che ci circonda, che possa far riflettere e induca ad approfondire, perché credo che lo scopo dell'informazione sia questo. Spero di riuscirci, almeno qualche volta. Buon ascolto. Cari amici, ben ritrovati per questa nuova puntata di Non ci credo. Si è appena conclusa, ieri, la conferenza delle parti a Parigi, la COP21, ma per impegni nell'organizzazione di una mostra alla Gran Guardia a Padova, oggi non sono in grado di essere presente in studio in diretta e quindi questa puntata di Non ci credo è stata registrata qualche giorno fa, prima che i rappresentanti dei quasi 200 stati a Parigi arrivassero alla fine del loro lavoro. Avremo comunque modo di commentare quanto avvenuto la prossima volta, il 26 di dicembre. Questo non significa che non parleremo di quanto avvenuto in questi giorni nel mondo dell'ambiente, anzi, ci sono alcune notizie davvero importanti da analizzare. Credo tutti sappiano che il futuro del mondo non si gioca a Parigi, dove i capi di Stato possono firmare progetti e protocolli anche di altissimo livello, ma se poi non si riesce a convincere il potere economico e produttivo a fare i bravi, resteranno solo parole al vento e niente di più. D'altra parte, sapete che con la tecnologia di oggi è estremamente difficile che qualcosa di segreto resti segreto. Per questo continuo a dire che tutta la dietrologia del mondo è solo un esercizio dialettico, a volte perfino dannoso, dal momento che la strategia e i piani a breve, a medio e a lungo termine dei nemici dell'ambiente sono chiarissimi e ampiamente alla luce del sole. Uno di quelli che rende possibile conoscere le cose che si snodano anche nelle più segrete stanze del potere è Julian Assange, con la sua organizzazione di investigatori cibernetici e di spie sul campo. Ogni tanto vengono pubblicati documenti che non si dovrebbero sapere. Prima di entrare nel tema, ci tengo a sottolineare che io non ho alcun controllo sulla veridicità delle cosiddette rivelazioni di Assange. Riferisco perciò solo quello che viene pubblicato come un cronista, lasciando poi a ciascuno di voi il compito di prendere posizione, approfondire, indagare, che è anche un esercizio molto utile a tenere sveglio il cervello. Di questo dunque tratterà la prima parte della trasmissione, che comincerà subito dopo il primo brano musicale, oggi dedicato come tutti gli altri a John Lennon, a 35 anni e pochissimi giorni dalla sua morte.
Playing the
Mind Games è un brano del 1973, inizialmente destinato a diventare un inno pacifista dal titolo Fate l'amore, non la guerra, uno slogan tuttavia giudicato troppo abusato da Lennon, che cambiò il titolo e anche il testo. L'ispirazione è legata al libro omonimo di Robert Masters e Jean Houston sulle potenzialità della mente umana, anche senza l'uso di sostanze esterne. Il testo sottolinea l'importanza dell'unità, dell'amore e di uno spirito positivo. Ma veniamo adesso alle nostre questioni. Mentre a Parigi si discute su come salvare il mondo, passatemi questa espressione anche se decisamente sbagliata, ma i giornali sono pieni di questo modo di dire, mentre a Parigi, dicevo, si discute, il clima della conferenza viene sconvolto da quanto pubblicato da Wikileaks il 3 di dicembre. Forse sapete che uno dei temi in discussione alla conferenza è quello del vincolo che gli Stati devono avere, oppure che non devono avere, rispetto agli obiettivi fissati. Non solo, ma anche chi deve obbligatoriamente rispettarli e chi no. Per esempio, nei trattati precedenti, i paesi emergenti, come la Cina, erano esentati dall'obbligo di ridurre le emissioni in virtù del fatto che il loro sviluppo sarebbe stato ostacolato. Obbligatori e come sono invece i punti del trattato discusso nel TISA. Questa sigla sta per Trade in Services Agreement, che possiamo tradurre come Trattato per il commercio dei servizi. In realtà le scoperte di Wikileaks risalgono allo scorso anno, nell'estate del 2014, dopo che l'organizzazione di cui stiamo parlando aveva garantito maggiore trasparenza, meno segretezza e tutela dei lavoratori. Questo trattato, il TISA appunto, ha come scopo finale la liberalizzazione dei servizi e coinvolge 52 paesi del mondo. C'è l'Unione Europea con i suoi 28 Stati membri, gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia, la Nuova Zelanda, gli Stati europei non appartenenti all'Unione come la Svizzera, la Norvegia, l'Islanda, e poi Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Pakistan, Colombia, Cile, Messico, Uruguay e altri ancora. Sono esclusi da questo trattato i cosiddetti BRICS, vale a dire quei paesi emergenti con le economie più forti e le prospettive migliori: il Brasile, la Russia, la Cina, l'India e il Sudafrica. Il fatto che si parli ancora del TISA proprio durante la conferenza di Parigi ha un suo perché. I documenti portati alla luce da Assange riguardano infatti l'ambiente e l'energia, certamente il più importante dei servizi della nostra società. Del resto, il gigantesco settore dei servizi in generale, secondo i dati forniti dalla Banca Mondiale, valgono il 75% del PIL europeo, l'80% di quello statunitense e la maggior parte dell'economia globale. Questi accordi, come quello del TISA, sono ormai all'ordine del giorno e riguardano paesi di tutti i continenti. Quello, ad esempio, tra USA, Canada e Messico, conosciuto da noi come NAFTA e nei paesi latini come TLC, e poi il famigerato TTIP, quello che è in discussione tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea. In sostanza, dunque, si tratta delle grandi manovre che le multinazionali fanno per gestire a proprio piacimento il mercato globale. Come detto ormai un'infinità di volte, qui dentro, in questa trasmissione, queste grandi aziende, queste lobby dell'energia, del petrolio, del gas e chi più ne ha più ne metta, si trovano davanti un piatto ricchissimo e quindi premono sui governi per ottenere al più presto un accordo che inglobi tutto quanto. Ci vorranno ancora un paio d'anni, ma con il TISA approvato, le grandi imprese avranno carta bianca per entrare nei servizi pubblici e privati, senza più quelle fastidiose barriere rappresentate dalle leggi in vigore o da eventuali altre future normative. Ora la domanda diventa: cosa c'entra tutto questo con l'ambiente? Quale impatto può mai avere sul clima? Come fa ad aiutare i cambiamenti climatici? Cerchiamo di scoprirlo partendo da quella che è chiamata Annex on Energy Related Services. Si tratta di una specie di appendice al trattato che riguarda i servizi energetici, quasi fosse poco importante oppure una cosa del tutto marginale. È stata presentata dalla Norvegia e dall'Islanda, giusto un anno fa, durante uno dei tanti incontri che si svolgono, ovviamente a porte molto ben chiuse, a Ginevra. I due paesi hanno grandi interessi nei settori in due settori dell'energia, la geotermia e il petrolio, rispettivamente grazie alle sorgenti di aria calda e ai giacimenti nella profondità dei mari nordici. Entrambe le proposte contengono soluzioni che porteranno ad un aumento delle emissioni di gas serra in atmosfera e metteranno a rischio alcuni tra i punti che sono in discussione proprio alla conferenza di Parigi, e cioè l'aumento dell'occupazione nel settore delle energie rinnovabili e il miglioramento della sicurezza energetica. Parleremo di questo dopo un altro brano musicale di John Lennon. Ascoltiamo adesso una canzone veramente particolare scritta da Lennon nel 1968, quando era ancora con i Beatles, e che poi è stata inserita nel famosissimo White Album. È un blues che prende un po' in giro, in modo bonario devo dire, quel blues bianco della Gran Bretagna degli anni 60, portato avanti da, per esempio, John Mayall, Eric Clapton e tutti quelli che sarebbero poi diventati dei miti del rock, a partire dai Rolling Stones e dai Led Zeppelin. È, tra l'altro, l'unico pezzo dei Beatles che Lennon ha poi inciso con la Plastic Ono Band l'anno successivo e che ha poi inserito nella scaletta di un video fatto dai Rolling Stones, chiamato Rock and Roll Circus del 68, dove Lennon la esegue con Mitch Mitchell alla batteria, Keith Richards al basso e Eric Clapton alla chitarra elettrica. Il titolo è Your Blues, che significa Il tuo blues, John Lennon.
Lonely, wanna die. Yes, I'm lonely, wanna die. If I ain't dead already, girl, you know the reason why. Of the earth, but I am of the universe, and you know what it's worth. Lonely, wanna die. If I ain't dead already, girl, you know the reason why. Eagle picks my eye, the worm he licks my bone. So suicidal, just like killers missing gold. I'm lonely, wanna die. If I ain't dead already, girl, you know the reason why. Black cloud crossed my mind, blue mist round my soul. Feel so suicidal. Even hate my rock and roll. We'll be right back.
Torniamo adesso al trattato e ai pericoli che esso contiene. Ci sono infatti al suo interno alcuni accorgimenti, o se preferite alcuni trucchi, che potrebbero svuotare le politiche energetiche sostenibili. Tra di essi l'introduzione della cosiddetta technological neutrality, la neutralità tecnologica, che vorrebbe stabilire il principio che tutte le fonti energetiche devono essere trattate con lo stesso riguardo. In altre parole, gli stati non potranno più privilegiare, ad esempio, il fotovoltaico rispetto al carbone oppure l'eolico rispetto al petrolio. È un principio, questo della technological neutrality, già applicato fin dal 1996 in ambito WTO, cioè nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, ma era riferito soltanto alle telecomunicazioni, all'accordo sulle telecomunicazioni. Se il TISA lo estenderà a tutto il settore energetico, le ripercussioni saranno molto pesanti proprio in termini di politiche climatiche. Altro punto dolente è il fatto che le richieste prevedono una riduzione della sovranità nazionale sulle risorse energetiche. Cosa vuol dire? Che i governi dovranno garantire un libero mercato a tutti i fornitori, da qualsiasi parte del mondo provengano. E quindi diventerà impossibile privilegiare un'azienda italiana, in Italia, rispetto ad una australiana o statunitense o canadese. Ma il peggio deve ancora venire, perché secondo il TISA, così come secondo le bozze del TTIP, quelle almeno che girano, sarà possibile alle grandi società bypassare perfino la legislazione del paese dove stanno facendo affari, dal momento che una delle clausole di questi trattati è quello che nessuna legge possa impedire l'espandersi del libero mercato. In realtà in questi trattati si dice che gli stati non possono imporre delle, tra virgolette, barriere al libero mercato. Uno dice, che problemi ci sono? Perché mai gli stati dovrebbero chiudere le frontiere alle aziende straniere? Ecco, il fatto è che quel termine barriere non è niente di fisicamente palpabile, non riguarda i confini nazionali, si tratta di normative e di leggi. Vale a dire che gli stati non potranno emanare leggi contrarie agli interessi del libero mercato. Ed è molto semplice capire che cosa significa. La cosa peggiore però è che non si tratta di fantascienza o di fantapolitica o di uno scenario ipotetico futuro che potrebbe anche non realizzarsi mai. Perché di questi trattati ne esistono già alcuni che sono attivi. Un esempio su tutti è quello che è accaduto in Egitto, dove la ditta di Stato francese Areva si occupa dei rifiuti di Alessandria. Quando il governo egiziano ha voluto aumentare i salari per via dell'aumentato costo della vita, Areva l'ha portato in tribunale perché in quel modo poneva delle barriere ai propri profitti. Un caso isolato? Non direi proprio. Ascoltate cosa è successo in Europa. Friends of Earth è una rete di 70 associazioni ambientaliste. Giusto un anno fa usciva un suo rapporto intitolato «I costi nascosti dell'Unione Europea per affari commerciali». In sintesi, i governi europei sono stati costretti a pagare più di 3 miliardi e mezzo di euro per risarcire imprese private perché condannati da arbitrati internazionali. E qui c'è il primo punto. Già, perché in vicende come quella che ho ricordato di Areva in Egitto, non è che ci si rivolga ad un tribunale normale con giudici normali. Ma di questo parleremo tra un po'. Dal 1994 ad oggi i processi subiti dagli stati sono stati 127, ma i dati dell'associazione Friends of the Earth si riferiscono soltanto a 14 di essi, quelli che l'organizzazione non governativa è stata in grado di controllare. E questo fatto di non sapere quello che succede è piuttosto curioso dal momento che quelle multe sono pagate ovviamente dai contribuenti e pertanto il tutto dovrebbe essere reso noto a grandissima voce. Invece la maggior parte dei dati relativi a queste cause non è pubblica. Voi non sospettereste che proprio per questo siano molte di più? E allora dobbiamo accontentarci di questo misero 11% delle 127 azioni penali che sono state intentate. Poi però c'è qualche altra ricerca che arriva a mapparne circa la metà, cioè 62, in cui le aziende rivendicano dal pubblico crediti per 30 miliardi di euro. Ora si fa presto a fare i conti, anche se i dati non li abbiamo, qui si parla di circa un centinaio e più di miliardi di euro che escono dalle tasche dei cittadini europei per favorire le grandi società e i loro profitti. Purtroppo le sentenze non si limitano a chiedere denaro. Spesso gli stati sono costretti a fare marcia indietro su provvedimenti di tutela dell'ambiente oppure di normative sociali perché in contrasto con le aspettative di profitto delle imprese. E noi ce ne stiamo buoni e zitti perché quasi mai riusciamo ad arrivare a queste informazioni. Secondo il documento di Friends of the Earth, il 60% delle cause riguarda questioni ambientali. I paesi più bersagliati sono quelli entrati da poco nell'Unione, quelli dell'Europa centrale e orientale. Sono sicuro che molti di voi si chiederanno come diavolo sia possibile un simile obbrobrio giuridico. Lo vedremo tra pochissimo. Lo vedremo dopo aver ascoltato un altro brano di John Lennon, questa volta del 1974, tratto dall'album Walls and Bridges, realizzato durante il famosissimo Lost Weekend, il cosiddetto weekend perduto, un periodo di circa 18 mesi di separazione da Yoko Ono. Molte canzoni sono dedicate appunto alla moglie, tra queste anche Bless You, che adesso ascoltiamo.
Deep in
Com'è dunque possibile che un'azienda si possa rivalere sullo Stato se opera addirittura al di fuori delle leggi di quello stesso Stato e dell'Unione Europea? Sembra addirittura un paradosso, ma nella nostra società, basata sul diritto dei potenti a scapito degli altri, questa probabilmente è solo la normalità. La bestia incriminata si chiama ISDS, Investor to State Dispute Settlement, che possiamo tradurre con risoluzioni delle controversie tra investitori e Stato. Una opera demoniaca di ingegneria giuridica. L'ISDS ripiana le controversie tra Stato e investitore privato e permette alle aziende di adottare misure legali contro il potere pubblico se ritengono di aver ricevuto un trattamento ingiusto, se pensano di essere state discriminate a favore di imprese nazionali, oppure se considerano una nuova legislazione discriminatoria o addirittura di inciampo per il loro business. Purtroppo questo strumento è stato inserito in tutti i trattati bilaterali, che si chiamano BITS, firmati dai governi dell'Unione tra di loro e con altre nazioni. Come detto, questi ricorsi non finiscono nelle aule del sistema giudiziario nazionale o sovranazionale, per esempio alla Corte di Giustizia europea, ma chiamano in causa tribunali terzi, il cui giudizio è insindacabile, le udienze non sono pubbliche, e non esiste alcuna possibilità di un ulteriore grado di giudizio. Ogni parte nomina il suo difensore, la cui tariffa base è di $700 l'ora, e poi ci si accorda per il giudice. Ora, non ci sono molti di questi personaggi sparsi per il mondo, per cui alla fine sono sempre gli stessi che girano, e quello che oggi difende l'azienda, domani potrà essere giudice in un altro processo. Lo so che sembra la trama di un assurdo telefilm, ma il conflitto di interesse di questa prassi non è per niente nascosto. Va poi considerato dove si tengono i processi. La maggior parte è presso il Centro Internazionale per il Regolamento delle Controversie sugli Investimenti, che altro non è se non un'istituzione della Banca Mondiale. Un numero più piccolo si tengono invece davanti all'UNCTRAL, che è la Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale, cooperante con la WTO, la World Trade Organization di cui ho parlato prima. Come vedete, pensare a qualcosa di trasparente e imparziale, riesce francamente molto, ma molto difficile. L'altra domanda che viene da farsi è: chi mai è stato così idiota da inventarsi una roba simile? La colpa è della Germania, che nel 1950 firma con il Pakistan un trattato bilaterale che contiene proprio questa clausola ISDS. Come spesso capita, le intenzioni di partenza erano buone o quantomeno comprensibili. Infatti, si voleva tutelare le aziende tedesche che avrebbero investito in Pakistan contro il pericolo di nazionalizzazione, che avrebbe poi significato perdere tutto. E in quel periodo quella della nazionalizzazione nel terzo mondo non era una possibilità né assurda né tantomeno lontana. Poi, come i falchi, sono arrivati gli avvocati delle multinazionali e si sono infilati in questo pasticcio giuridico che gli esperti dicono essere pieno di vuoti e con definizioni dei termini commerciali troppo vaghe. L'ISDS è dunque diventato un'arma nelle mani delle multinazionali contro la sovranità dello Stato, un modo per spillare quattrini ai cittadini, facendolo in modo del tutto legale e per di più usufruendo di normative scelte dagli stessi Stati. C'è solo da aggiungere che, di solito, nelle contese, guarda caso, gli Stati hanno sempre la peggio. La prossima domanda è questa: esiste una casistica di questi strani casi legali? Ecco un esempio abbastanza recente. Dopo i fatti di Fukushima, la Germania ha deciso, come sapete, di rinunciare al nucleare. Lo farà progressivamente, però alcune delle sue centrali sono già state chiuse e sono in attesa di essere dismesse e poi smantellate. L'azienda svedese Vattenfall possiede due centrali nel nord della Germania. Non appena il Parlamento tedesco ha deciso l'abbandono di questo tipo di produzione energetica entro il 2022, è partita la denuncia, chiedendo indennizi per 4,7 miliardi di euro. Perché può farlo? perché la Svezia ha firmato un trattato bilaterale sul commercio e gli investimenti con i tedeschi e può dunque usufruire dell'ISDS. Lo stesso è avvenuto con l'azienda statunitense Lone Pine Research, che ha citato il Canada perché lo Stato del Quebec ha imposto una moratoria sul fracking, che in quel paese viene usato non solo per il gas, ma anche per estrarre petrolio. La Commissione europea lo scorso anno aveva proposto di inserire l'ISDS nel negoziato sul TTIP. Ci sono state forti proteste e il negoziato stesso è stato interrotto. Ma quello dei tribunali e dell'ISDS è uno dei punti in discussione in Unione Europea proprio sul trattato TTIP. Dunque, la conferenza delle parti di Parigi sarà anche importante e ne verrà fuori con ogni probabilità una bellissima dichiarazione finale. Ricordo che sto registrando questo intervento prima della conclusione dei lavori, ma se poi gli stati e i loro padroni economici si giocano le carte in un'altra stanza, le condizioni sistemiche della nostra società non cambieranno di un accidente. Mi secca un po' continuare a citare Papa Francesco, ma non si può che dargli ragione quando associa l'enorme piaga della povertà nel mondo con lo sfruttamento della terra che io traduco in un modello di produzione consumistico e capitalistico fuori dai tempi. Vedremo come sarà il futuro prossimo, ma se io avessi 20 anni e molti ancora davanti da vivere in questa società, sarei preoccupato e muoverei le chiappe per cambiare radicalmente le cose, costi quello che costi. Questo è un altro brano tratto dall'album Walls and Bridges, probabilmente uno dei più sottovalutati scritti da John Lennon come solista. A me tuttavia piace e ho voluto inserirlo in questa giornata in cui ricordiamo il grande cantante scomparso 35 anni fa, l'8 di dicembre. La canzone era Number 9 Dream. Adesso cambiamo discorso, restando tuttavia sempre nel tema iniziale del clima. Ho spesso sostenuto, anche in questa trasmissione, che c'è molta confusione su questo termine clima, che spesso viene confuso con il meteo. È così che nascono le incomprensioni. Come si fa a parlare di riscaldamento globale se fa così freddo? È una delle affermazioni più gettonate. In realtà questa frase fa riferimento al meteo e non al clima. Insomma, i climatologi non si preoccupano di sapere se la vostra vacanza sarà lietata dal sole o se vi dovrete invece portare dietro impermeabile e ombrello. Sappiamo che al giorno d'oggi, grazie alla tecnologia e a modelli sempre più sofisticati, è raro che siano sbagliate le previsioni del tempo riferite a qualche giorno futuro. Sono passati i tempi, che qualcuno forse ricorda, del colonnello Bernacca e di anticipazioni che sembravano più l'estrazione del lotto che qualche cosa di sensato. Detto questo, tuttavia, riesce complicato pensare a metodi sicuri per stabilire l'evoluzione del clima, cioè le condizioni in cui il pianeta può trovarsi nell'arco, per esempio, di decenni. Come si fa a studiare il clima? Quali strumenti di analisi e di indagine vengono usati? E poi, quante e quali certezze abbiamo? Del resto, la climatologia esiste, è una scienza, non una scienza esatta, ma comunque una scienza. Del resto, quante altre branche del sapere fondano la propria esistenza e conoscenza su dati, statistiche e previsioni che definire esatte è abbastanza azzardato. Bene, i dati raccolti in questo ambito sono una quantità pazzesca. Pensate che una delle ultime ricerche condotte dall'Università di Berkeley in California ha preso in esame qualcosa come 40 milioni di misure effettuate da stazioni presenti in ogni angolo del pianeta. Ma quali sono poi i metodi di lavoro per estrarre da questa enorme quantità di misurazioni delle previsioni le più oggettive possibile? Dobbiamo tenere presente che il clima è influenzato dalle interazioni, dalle relazioni tra un sacco di sottoinsiemi della Terra, l'atmosfera, l'idrosfera, la criosfera, la biosfera e non ultima l'antroposfera, cioè quella che riguarda l'azione dell'uomo che si riflette sulla natura. Ci sono due approcci diversi che vengono seguiti. Il primo consiste nel simulare il comportamento complessivo, quello dell'insieme, partendo proprio dallo studio dei sottoinsiemi che ho appena citato e dalle loro interazioni. Il secondo approccio è invece quello che non si preoccupa delle singole parti del sistema, si basa sui dati ottenuti, su analisi statistiche e soprattutto sull'uso dell'informatica, o se preferite, dell'intelligenza artificiale in generale. Mentre per lo studio dei sistemi complessi si preferisce di solito la seconda strada, nel caso dello studio del clima, solo molto raramente si ricorre a questa ultima strada, cioè all'analisi complessiva, mentre la prima strada è quella seguita praticamente quasi sempre, quasi di routine. La stessa IPCC delle Nazioni Unite, che organizza le conferenze delle parti come quella di Parigi, nei suoi rapporti che vengono pubblicati ogni anno, elabora i risultati delle simulazioni di una serie di modelli matematici che riproducono al computer proprio le dinamiche del clima a partire dai sistemi che lo influenzano e delle loro interazioni, che sono quelle che ho citato prima. I modelli matematici sono una straordinaria invenzione del genio umano, uno strumento di rara potenza ma anche molto criticato, e le critiche si concentrano sulle incertezze che possono condizionare l'affidabilità dei risultati. In effetti, la base di partenza, come già detto, è di avere a disposizione una grandissima quantità di dati da dare poi in pasto all'elaboratore e poi che se la sbrighi lui. Ma è proprio qui che si annida la prima grande difficoltà, perché la precisione nella raccolta dei dati deve essere davvero molto precisa. Così valori di temperatura, di umidità, di pressione e così via vanno determinati per ogni settore in cui può essere idealmente divisa l'atmosfera terrestre. Questa poi enorme quantità di dati deve essere elaborata da un calcolatore che, bene o male, per quanto potente, ha pur sempre dei limiti. Ne segue che diventa necessario operare una serie di semplificazioni e di idealizzazioni che rischiano di escludere dall'analisi elementi che solo apparentemente sono meno importanti, ma che magari poi risultano decisivi in futuro. Un esempio è quello dei cosiddetti grandi imprevisti, non so, il rallentamento della corrente del Golfo, oppure il collasso della foresta pluviale, per esempio quella amazzonica, che potrebbero innescare processi che i modelli matematici che vengono usati oggi non sono in grado oggi di stimare per il futuro. E non si tratta ancora una volta di eventi impossibili. Lo scioglimento dei ghiacci polari sta già modificando il percorso della corrente del Golfo. E in quanto alle foreste pluviali, basta guardare cos'è accaduto e che sta accadendo in Indonesia e in Malesia con le coltivazioni della palma da olio. È chiaro dunque che fare previsioni molto precise è terribilmente complicato. Per questo si preferisce usare il termine proiezioni. Proiezioni dei possibili impatti provocati da altrettanto ipotetici scenari. Molti ricercatori sostengono che bisogna superare i metodi della scienza, per così dire, normale. Questo perché la posta in gioco, come sappiamo, è altissima, i tempi sono molto molto stretti e noi siamo ancora troppo ignoranti rispetto a tutto questo. Bene, ma come si può fare? Beh, il sistema migliore è quello di allargare il più possibile la base dei ricercatori, allargare la comunità scientifica che si occupa di questo tema. Ed è esattamente quello che fa l'IPCC, un'organizzazione che si muove ai confini tra la scienza e la politica, che coinvolge migliaia di scienziati e di tecnici, che organizza e cerca di mediare le posizioni dei vari stati. Chiudo dicendo che gli errori sono insiti nella ricerca scientifica, fanno parte delle misurazioni e quindi del metodo scientifico. Però occorre anche sottolineare che questi errori possono portare ad avere sia scenari peggiori oppure scenari migliori nel caso dell'ambiente. Ma da come stanno cambiando le condizioni di molti sottosistemi ambientali, non è che ci sia da stare troppo allegri. Penso ai ghiacci polari e ai ghiacciai che si stanno sciogliendo, alle manifestazioni idrogeologiche estreme che si stanno intensificando e a tutto il resto. My feet are so heavy, so is my Questa canzone di John Lennon, Cold Turkey, racconta del difficile periodo di disintossicazione dall'eroina trascorso da Lennon e Yoko Ono alla fine del 1969. Il termine Cold Turkey, tacchino freddo, in gergo si riferiva a chi si disintossicava dall'eroina senza supervisione medica. Gli effetti fisici indotti da un'astinenza improvvisa, da oppiacei, assomigliano a quelli di una fortissima sindrome febbrile, con la continua sensazione di molto freddo, di cui due sintomi sono la pelle appiccicosa e sudaticcia e appunto la pelle d'oca, simile appunto a quella di un tacchino. La canzone non ha riscosso un grande successo se paragonata alle vendite record dei dischi che Lennon aveva realizzato con i Beatles. È arrivata, mi pare, alla posizione numero 14 in classifica in Inghilterra, e presto le vendite hanno cominciato a calare. Per protesta, Lennon ha deciso di riconsegnare la sua onorificenza di membro dell'Ordine dell'Impero Britannico che la regina aveva consegnato loro, ai Beatles, nel 65, e rispedendola indietro appunto alla regina Buckingham Palace, l'ha fatta accompagnare da un biglietto in cui ha scritto: «Le riconsegno questa onorificenza come protesta contro il coinvolgimento della Gran Bretagna nell'affare Nigeria Biafra, contro il nostro sostegno all'America in Vietnam e contro il fatto che Cold Turkey stia perdendo posti in classifica. Con affetto, John Lennon». Beh, l'ironia quindi di questo grande nei confronti perfino della propria regina. Adesso veniamo ad un altro tema di questa giornata di Non ci credo. Io ho raccontato varie volte delle contraddizioni che esistono un po' in tutti i paesi del mondo riguardo le politiche ambientali. Noi ascoltiamo i bei discorsi dei ministri e dei capi di Stato che sembra abbiano in tasca la soluzione di ogni cosa, poi però scopriamo che tra il dire e il fare c'è di mezzo un mare, in questo caso c'è di mezzo un mare di petrolio e delle altre fonti fossili come il carbone e il gas. Oil Charge International è un'organizzazione che si definisce così sul proprio sito. Siamo, dicono, un'organizzazione che fornisce i dati reali dei costi dei combustibili fossili per facilitare la transizione verso le energie pulite. La produzione, continuano, ed il consumo di petrolio, gas e carbone sono le maggiori sorgenti del global warming, delle violazioni dei diritti umani, delle guerre, della sicurezza nazionale, della globalizzazione delle multinazionali, e sono fonte di sempre maggiore discriminazione e disuguaglianza. Questa è la definizione che viene data da se stessa dell'organizzazione, appunto, Oil Charge International. Ed è proprio questa organizzazione a fornire i dati sui sussidi che l'industria petrolifera riceve dagli stati e a confrontarla con quelli stanziati per vincere i cambiamenti climatici nei paesi più poveri e quindi più bisognosi. Il rapporto è inquietante, 40 a 1. Significa che mentre 80 miliardi di dollari finiscono ogni anno nelle tasche dei petrolieri e dei loro soci, soltanto 2 vengono destinati al Fondo Verde per il Clima, che è stato creato dall'ONU qualche anno fa e che prevedeva uno stanziamento di 100 miliardi di dollari l'anno per mitigare gli effetti del riscaldamento globale nei territori che più sono destinati a subirli, che poi sono anche i paesi che sono maggiormente in difficoltà sia economica che tecnologica. La questione più grave, anche se ormai a questo abbiamo fatto il callo, è che questo denaro non proviene da una società privata o da qualche magnate. Si tratta di soldi pubblici raccolti dagli stati attraverso le tasse dei cittadini, le vostre, le mie, di tutti quelli che le pagano. L'organizzazione ha elaborato i dati in collaborazione con Climate Action Network, che è un insieme di molte centinaia di organizzazioni non governative che, come dice appunto il loro nome, si occupa di questioni legate al clima. I paesi coinvolti in questa birichinata fornire molti più soldi alle fonti fossili rispetto a quelli destinati a combattere i cambiamenti climatici, i paesi coinvolti sono parecchi, a cominciare dal nostro, con l'aggiunta di Australia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Stati Uniti e Gran Bretagna. La più birichina di queste nazioni è l'Australia, che spende in energia sporca 113 volte di più di quello che stanzia ogni anno per il Fondo Verde dell'ONU. l'Italia è più o meno a metà strada, il valore dato all'Italia è di 42 volte di più, ed è tra l'Australia, che è al primo posto, come abbiamo visto, e la Francia, che invece ha un rapporto di 6 a 1. Uno dei responsabili di Oil Change International ha affermato, aperte le virgolette, l'eliminazione dei sussidi ai combustibili fossili potrebbe essere un'enorme doppia vittoria. Potrebbe interrompere un enorme spreco di denaro pubblico che sta alimentando la crisi climatica, liberando allo stesso tempo risorse che potrebbero aiutare i paesi poveri ad adattarsi agli impatti dei cambiamenti climatici e organizzare la transizione alle energie rinnovabili. Chiuse le virgolette. Anche questa ricerca, o meglio anche i risultati di questa ricerca, sono stati pubblicati durante la conferenza di Parigi. Ora noi vedremo come andrà a finire, ma mentre registro questo intervento mancano ancora 3 giorni alla fine della conferenza e in questo momento pare che le perplessità siano molto alte perché troppi punti, oltre 1 migliaio, vengono interpretati in modi completamente diversi dai partecipanti, da quelli ricchi e da quelli poveri, come del resto accaduto negli ultimi 10 anni.
Is the nigger of the world. Yes, she knew. Think about it. Woman is the nigger of the world. Think about it. Do something about it. We make her paint her face and dance. Don't be a slave and say that she don't love. If she's real, we say she's trying to be a man. While putting her down, we pretend that she's above us.
To be so smart, we put her down for being so dumb. Oh, well.
Woman is the Nigger of the World del 1972 descrive e denuncia la condizione di asservimento della donna nelle diverse culture mondiali. Il brano è stato bandito dalle radio all'epoca a causa della parola nigger, che significa appunto negro, presente nel titolo, anche se molte personalità di colore dell'epoca si siano pronunciate in difesa di questa canzone. Lennon, d'altra parte, utilizza questo termine proprio per paragonare la condizione della donna a quella di uno schiavo negro da altri tempi. In seguito, Lennon stesso ha ammesso che gli ci erano voluti più di 30 anni prima di liberarsi di ogni residuo di maschilismo e accettare le istanze di protesta del movimento femminista. Da ragazzo ha confessato di avere sempre maltrattato le proprie ragazze e di aver accettato la totale parità tra uomo e donna solo grazie alla sua moglie, a Yoko Ono. Mentre sistemavo questa puntata di Non ci credo, ecco arrivare sui nostri monitor la bozza definitiva della conferenza di Parigi. Credo sia interessante prenderla in esame, anche se, essendo oggi giovedì, restano ancora 2 giorni utili per arrivare a conclusioni sorprendenti, sia in senso positivo che in senso negativo. Dal momento che non vale la pena commentarla, io ve la presento così come è stata pubblicata e poi starà a ciascuno di voi valutarne i lati positivi e i lati negativi. L'ha diffusa il presidente della COP21, il ministro degli esteri francesi Laurent Fabius, intorno alle 3:15 di giovedì pomeriggio. I delegati hanno avuto il resto della giornata per leggersela, per poi tornare in riunione e continuare il negoziato. Il testo si è ancora ridotto rispetto a quello circolato la settimana scorsa, da 43 pagine è sceso a 29, mentre il 75% del migliaio e più di punti lasciati tra parentesi quadre sarebbe stato eliminato. Le parentesi quadre, per chi non lo sapesse, rappresentano i punti sui quali non c'è assolutamente accordo. Erano quasi 1.400. Se il 75% è scomparso, resta in piedi comunque il 25%, che significa che ne sono rimaste ancora 350 circa. Il ministro degli esteri francesi ha detto: abbiamo fatto progressi, ma resta ancora del lavoro. Restano ancora, a detta di Fabius, 3 nodi chiave dell'accordo da dipanare: quello della responsabilità comune ma differenziata, i finanziamenti per i paesi poveri e il livello di ambizione. Ora, se noi andiamo ad osservare il testo, è facile notare come restino ancora aperte le questioni più importanti, che adesso analizziamo una per una. Cominciamo dal limite al riscaldamento globale. Non è ancora chiaro se verrà inserita la richiesta di rispettare soltanto l'obiettivo dei 2 gradi Celsius di aumento della temperatura media del pianeta entro questo secolo, che rappresenta l'opzione, diciamo, primaria, l'opzione numero 1, oppure se sarà aggiunta come seconda ipotesi più ambiziosa quella di arrivare invece a 1,5 gradi di aumento di temperatura, oppure, caso molto improbabile, se si passerà direttamente a quest'ultima opzione che prevede come unico obiettivo l'1,5, cioè 1,5 gradi di aumento di temperatura. La seconda questione, rimasta ancora in sospeso, riguarda la responsabilità comune ma differenziata. Anche questo passaggio resta tra quelle famose parentesi quadrate, e questo passaggio è quello secondo cui i paesi in via di sviluppo fino ad oggi hanno potuto godere di un trattamento diverso dai grandi inquinatori dell'Occidente. Ne ho parlato anche oggi, poco tempo fa. Tuttavia, oggi la Cina è il primo paese per emissioni globali e l'India è il terzo paese. Ecco perché gli Stati Uniti, l'Unione Europea, l'Australia, il Canada, eccetera, cercano di eliminare questo privilegio per paesi che sono cresciuti con un ritmo vertiginoso negli ultimi anni e quindi hanno inquinato come e forse più di tanti di loro. Su questo punto è chiaro che ci saranno scintille fino all'ultimo giorno, perché essere responsabili significa anche dover versare alla collettività, alla comunità mondiale, del denaro. Il terzo punto riguarda gli obiettivi a lungo termine, che sono ancora un cantiere aperto. Ci sono riferimenti ad un taglio delle emissioni dal 40 al 70% entro il 2050 rispetto al 2010, ma non è ancora stata esclusa la possibilità di un taglio più grande del 70-95%. Rimane molto probabile, inoltre, la sostituzione della dicitura emissioni zero con quella più pericolosa emissioni nette zero. La differenza è sostanziale perché nel secondo caso si prevede anche l'uso di tecnologie avanzate come la geoingegneria. Al momento attuale non si hanno nessuna certezza né sugli eventuali benefici né tantomeno sui rischi collegati a questo tipo di intervento. Poi c'è la deforestazione. Alla deforestazione, che è una delle piaghe della nostra società, vengono dedicate soltanto 8 righe. Le parti sono incoraggiate, lo leggo tra virgolette, incoraggiate a ridurre le emissioni da deforestazione. Nessun vincolo legale né obiettivi per la deforestazione zero sono stati inseriti nella bozza. Questo significa che la COP21 fino ad ora ha fallito sul contrasto alla distruzione delle foreste. Io insisto sul fatto che il verbo ridurre implica che si continuerà a deforestare solo ad un ritmo inferiore a quello attuale. Questa è una delle più grandi porcherie degli accordi sul clima da sempre. Altro tema è quello dell'adattamento. Ho detto altre volte che non è possibile invertire i processi in tempi brevi. Non è che se oggi si smette di riempire l'atmosfera di CO2 o si smette di tagliare alberi per creare pascoli e coltivazioni di cereali per i biocombustibili e i mangimi, tra 3 giorni torneremo ad abitare un mondo ideale fatto di ruscelli tintinnanti pieni di pesci. Quindi è necessario, in prima battuta, cominciare delle politiche di adattamento alla situazione per mettere al riparo i paesi più a rischio, quelli più esposti agli effetti catastrofici dei cambiamenti climatici, soprattutto i fenomeni idrogeologici estremi. Ovviamente per fare tutto questo servono soldi e tecnologia che i paesi più poveri e più vulnerabili non hanno. Nel documento non viene ancora nemmeno riconosciuta una particolare vulnerabilità ai piccoli stati insulari che stanno scomparendo nell'Oceano Indiano e nell'Oceano Pacifico, oppure ai paesi più poveri. Ogni stato, tuttavia, dovrà fornire una lista di risorse delle quali ha bisogno per l'adattamento climatico. Diranno a noi serve questo e poi sarà il buon cuore dei paesi ricchi a dire sì, te lo diamo, oppure no, non te lo diamo, per quanto ci riguarda puoi anche morire. Un altro punto molto contestato è quello delle perdite e dei danni subiti nel mondo. Al momento non sappiamo come sarà gestita la questione. Il rischio, tuttavia, è quello che si apra un contenzioso, sempre sui soldi da investire, per limitare la migrazione di milioni di persone, non a causa di guerre, ma a causa proprio dei cambiamenti climatici. Questo significa però che i paesi ricchi dovrebbero formalmente essere riconosciuti responsabili di danni climatici irreversibili e permanenti. E non hanno la minima intenzione, questi paesi, di accollarsi le spese e gli impegni. Ecco perché su questo capitolo regna ancora una grande incertezza. I finanziamenti, altro punto dolente. Quello che sembra di capire è che la parte del leone dovranno farla i paesi ricchi, dai quali ci si aspetta la maggior parte del finanziamento. Tuttavia non c'è nessun accordo sui meccanismi di revisione. Nei prossimi giorni sarà più chiaro se le somme si tireranno ogni 2 anni oppure se periodicamente verranno rese pubbliche solo le informazioni rilevanti. Il controllo dei finanziamenti è fondamentale se si considera quello che è avvenuto fino ad oggi, come abbiamo visto nel precedente intervento sui finanziamenti alle fonti fossili. E poi sussidi ai combustibili fossili. Non c'è nessuna disposizione. Obiettivi per le energie rinnovabili, non c'è nessuna disposizione. When I was younger, living confusion, deep despair. When I was young. Younger,
would not exchange a single day or a year. Good to be older, less complication, everything clear.
Really lovely, all that crap. But now I don't bother about that shit no more. I know she loves me. All I gotta bother about is standing up.
Questo brano è stato scritto da John Lennon e Yoko Ono nel 1980, durante quella che poi è stata l'ultima vacanza del cantante inglese, prima di essere assassinato. Il pezzo si chiama Borrowed Time, che significa tempo preso in prestito, un brano che sarà pubblicato postumo, 4 anni dopo la sua realizzazione nel 1984, e nel quale sono piuttosto evidenti le influenze di Bob Marley. Lennon aveva commentato che vivere in un tempo preso in prestito, appunto borrowed time, era esattamente la situazione in cui sentiva di aver vissuto per tutta la vita. Con questo brano siamo arrivati alla fine della puntata che, come sapete, andrà in replica domenica della prossima settimana, il 20 di dicembre. A seguire per oggi, restate sempre sintonizzati su Radio Cooperativa, ci sarà Sabato Ospitale, poi Livingston e poi il libro parlato prima della puntata di questa sera di Io ci sono e tu. Noi ci risentiamo in diretta il 26, il giorno di Santo Stefano. Vi lascio dunque con i miei migliori auguri di buone feste e con un ultimo brano di John Lennon che sicuramente non c'è bisogno che io vi presenti. Da Mario il solito affettuoso saluto e questa volta tantissimi auguri di buone feste.
Yeah. count it, Andy.
The tempo good?
Beautiful, beautiful.
Well, do you still have to carry that cross?